siamo al quinto minuto del primo tempo supplementare. Italia e Cecoslovacchia stanno disputando la finalissima di questa Coppa del Mondo. La situazione è invariata. Italia 1, Cecoslovacchia 1. Reti di Pucci al 26esimo della ripresa. Pareggio di Orsi al 36esimo. E in questo momento il mezzo sinistro Nedli che manovra il pallone. Passano alla sinistra. Pucci che vediamo zoppicare leggermente. Pucci non arriva in tempo sul pallone. Intercetta Monteggio. Palla avanti a Meazza. Ecco Meazza a scattare. Supera la metà campo. Avanza ancora. Tira verso Guaita. Spostata al centro. Scatta la nostra ala. Evita Ciambal, lascia la corrente Schiavio, palla a Schiavio, gli si va incontro a Ciriochi. Schiavio lo supera, entra in aria e solo tiro di Foni, palla Piola, rete, Italia 4, Ungheria 2. Dopo essere già stato mondiale nel 34 e olimpionica nel 36, ha confermato la sua superiorità in terra di Francia.
Siamo 40 secondi oltre il tempo regolamentare quando attacca Lidbarski. Palla al centro per Müller. Ferma Scirea, Bergomi, Gentile, ha finito, campioni del mondo, l'Italia ha vinto la finale battendo la Germania per 3-1.
Tempi supplementari a cura di Fabio Camillacci.
Ben ritrovati da Fabio Camillacci e benvenuti ad un nuovo grande appuntamento con la storia dello sport qui su Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano. Luca Perna in cabina di regia. È infatti il momento di tempi supplementari e questa, lo anticipiamo, è la penultima puntata del ciclo dedicato alla grande storia dei mondiali di calcio raccontata attraverso le gesta della nazionale azzurra. E se la sigla di apertura termina con l'esultanza di Marco Civoli in quella straordinaria fase dei calci di rigore della finalissima di Berlino 2006, oggi purtroppo parliamo di un altro fallimento azzurro ai mondiali, dopo aver approfondito il fallimento di 4 anni dopo quel trionfo di Berlino, ovvero il fallimento che si verificò nel 2010 in Sudafrica con Marcello Lippi, che era tornato alla guida della nazionale azzurra. E parliamo infatti dei mondiali del 2014, quindi storia recente con l'Italia di Cesare Prandelli, l'Italia rappresentata da Mario Balotelli su tutti, poi invece uscì, così come quella del 2010, ai gironi eliminatori alla prima fase, peraltro uscì male in un girone che era sicuramente alla sua portata. Come sempre ci accompagna nel nostro viaggio nella storia dei mondiali di calcio colui che ha anche scritto un libro dedicato alla storia dei campionati del mondo, 80 voglia di vincere, ma quell'80 riguarda il 1930 come data d'inizio e il 2010 come data di chiusura del racconto, perché i mondiali di Brasile 2014 nel libro di Raffaele Ciccarelli non ci sono, ma lo abbiamo comunque in linea. Bentornato a Radio Cusano Campus, allo storico dello sport, Raffaele Ciccarelli.
Ciao Fabio, un saluto a tutti i radioascoltatori.
Non c'è quel mondiale, ho detto, il libro sì. Infatti racconta 80 anni, 1930-2010, spesso quel libro ci ha accompagnato, no? Soprattutto sì. Il tuo incipit dei vari capitoli dedicati alle varie edizioni di Coppa del Mondo con un'occhiata anche al resto, a quello che accadeva, no, in quelle varie fasi storiche nel pianeta. Ecco, cosa possiamo dire di quel 2014? Ho detto storia recente, no?
Siamo in una storia abbastanza recente, insomma, quindi diciamo che calcisticamente si va verso un'evoluzione che insomma stiamo vivendo ancora oggi. Giustamente si tratta di sostanzialmente di pochi anni fa, insomma.
Gli ultimi mondiali senza VAR, quelli furono.
Furono quelli senza VAR, però c'era la goal line technology.
C'era già la goal line
technology. Fu introdotta, quindi c'era un po' questa novità. Poi per quanto riguarda la formula e quant'altro, ecco, là siamo in piena evoluzione, perché proprio di questi giorni che ormai pare che ci sarà l'approvazione di questo mondiale allargato, no?
Sì.
Che coinvolgerà quasi 50 squadre, 50 nazionali e quant'altro. Insomma, qua siamo ancora nel classico che ormai era in vigore dal 98, insomma, da questa formula che era, diciamo, acclarata. E l'Italia arrivava a questo mondiale poi in Brasile, no? La seconda volta che si andava in Brasile, con i brasiliani che volevano riscattare il famoso Maracanazzo, senza sapere che cosa gli aspettava poi qua.
In semifinale il Mineirazzo arrivò poi.
Gli aspettava qualche cosa di peggio, perché là, se non altro, insomma, persero la partita decisiva, perché ricordiamo sempre che in quel mondiale non c'era una finale, non era prevista una finale, ma ci fu questa gara decisiva, insomma, che i brasiliani persero in casa. E qua diciamo che è andata anche peggio, secondo me, insomma, perché perdere 7-1 una semifinale non è esattamente, bisogna risalire, insomma, veramente agli albori del calcio per avere una partita di quel livello, con un punteggio tale, insomma, mondiale, proprio la prima edizione del mondiale, le due semifinali finirono ambedue 6-1, insomma, a favore di Argentina e Uruguay, quindi è un risultato eclatante al di là della sconfitta dei brasiliani in casa, ecco, insomma, proprio come punteggio.
Ecco, e possiamo anche dire che non portano bene all'Italia i mondiali in Brasile, no?
No, assolutamente no, perché in quell'edizione del 50, in cui arrivavamo, tra le altre cose, da campioni del mondo in carica, e un piccolo record che, complice purtroppo gli eventi bellici, nessuno ci poteva togliere, che la nazionale italiana è stata quella più a lungo campione del mondo,
dal 38
al 34, dal 34.
Ah beh, giusto, se consideriamo il primo successo, è vero.
Sì, 34-38, certo. Fino al 50, insomma, stiamo parlando di 16 anni da campione del mondo, insomma.
Il calcio era l'Italia, questo, insomma.
Il calcio era l'Italia, sì, perché poi, insomma, aveva in quegli anni d'oro, in quegli anni 30 d'oro, insomma, aveva vinto anche l'Olimpiade, oltre a vincere il Mondiale del 38, con l'unico commissario tecnico capace di vincerlo due volte. Diciamole le cose, dove sono dei piccoli record, insomma.
Vittorio è vero, Pozzo, fai bene, queste sono chicche. Perché poi
Vittorio
tanti...
Pozzo è l'unico commissario tecnico ad avere vinto per due volte consecutive un Mondiale. Nessuno ci è mai riuscito, anche se poi due volte consecutive l'ha vinto il Brasile, ma con due CT diversi chiaramente.
Quindi
abbiamo fatto una specie di riassunto per arrivare a questo 2014, in cui la nostra nazionale, per la verità, non è che arrivava male, perché è vero che era stata eliminata nel 2010 al girone, insomma, da campione del mondo in carica, però diciamo, sappiamo che cosa significa oggi andare a rifare un mondiale da vincente, insomma.
E tante ci sono cadute, no? Poi non solo l'Italia, no? Tante, cioè, grandi, la Francia.
Basta pensare che la Spagna a questo mondiale, insomma, la prima Spagna partita subì 5 gol dall'Olanda, per dire, insomma. E quindi l'Italia, insomma, a questo mondiale, per la verità, si avvicinava con abbastanza fiduciosa. Poi dopo, a rileggerli col senno di poi, chiaramente, che lascia sempre il tempo che trova, però può dare una chiave di lettura, c'erano stati dei segnali di negatività. Insomma, l'Italia comunque arrivava là da vicecampione d'Europa in carica.
Ecco, ricordiamo anche questo, certo.
Aveva perso sì la finale con la Spagna, anche in malo modo 4-0, diciamo, però l'Italia aveva ottenuto veramente il massimo in quella competizione, sempre con Prandelli alla guida, proponendo anche un gioco abbastanza diverso per quelli che sono i dettami del calcio italiano. E quindi, diciamo, arrivava a questa competizione non da favorita, chiaramente, però con buoni auspici. Che però, insomma, l'infortunio di Montolivo, la, se vogliamo chiamarla, maledizione di Buffon, no? Che dovette saltare la prima partita per infortunio. Ricordiamo che aveva già saltato le due del precedente mondiale, sempre per infortunio, qua contro l'Inghilterra. Insomma, erano segnali non proprio positivi. Poi ci fu l'aspetto organizzativo che fu totalmente fallimentare.
E allora andiamo a rivivere le prime due partite di quel girone in cui era impegnata l'Italia contro Costa Rica, Uruguay e Inghilterra. Questo era il girone degli azzurri, il gruppo D. Ecco, e peraltro, dopo tutto questo che ci ha detto lo storico dello sport Raffaele Ciccarelli, ne approfitto anche per salutare e ringraziare gli amici della STIS, la Società Italiana di Storia dello Sport, con cui siamo in sinergia e in collaborazione, di cui fa parte Raffaele Ciccarelli, responsabile Campania della SIS. Partì anche bene quell'Italia, no? Tra poco parleremo di Italia e Inghilterra, quindi tutto potevamo pensare fuorché, insomma, di uscire al primo turno.
Sai, se vogliamo usare un parallelismo anche per la gestione tecnica poi che ci fu della seconda partita, ci possiamo avvicinare all'Europeo del 60, del 96 di Inghilterra, guarda caso, con Arrigo Sacchi in panchina. La partenza bellissima, la vittoria della prima partita contro la Russia. Poi dopo
il patatrac, così avvenne anche qui. Andiamo a rivivere allora quella gara contro la perfida Albione, 14 giugno 2014, Arena Amazzonia di Manaus. Gli azzurri di Cesare Prandelli esordiscono contro l'Inghilterra per il gruppo D della fase a gironi. Riviviamo il primo tempo di quella gara con la telecronaca di Fabio Caressa per Sky.
Dall'Arena Amazzonia di Manaus, Inghilterra-Italia, ci siamo, comincia il nostro mondiale. Sterling prova a farsi vedere Sturridge, velocissimo Sterling, 19 anni, cerca la conclusione! Là, ci ha fatto tremare perché ha preso l'esterno della rete. Ancora Welbeck che va in verticale, salta secco paletta, lo lascia sul posto il traversone e il salvataggio miracoloso. Calcio d'angolo battuto corto per Pirlo, la finta, Marchisio, zona tiro, eccolo il destro, Claudio! Marchisio! 1-0! Cerone che si fa vedere, c'è Sturridge sul centro dall'altra parte, Sturridge! Pareggia subito l'Inghilterra, 1-1! Pirlo tra le linee per Balotelli, in area di rigore, Balotelli con su Arte, saltato ancora Balotelli, Arte nella zona di nessuno, salva sulla linea con una specie di miracolo di Agilca. Ancora Pirlo, cerca Verratti, fuori sempre da Marchisio, ci pensa non a tempo, poi dentro il pallone è buono, Candreva, palo!
Lo stacchetto tipico di Sky, ancora lo ricordiamo bene, immagino in tanti lo ricordino, insomma sono passati nemmeno 5 anni, perché era l'estate del 2014. Torniamo dallo storico dello sport Raffaele Ciccarelli, al quale chiedo, ho ritrovato un vecchio articolo di Gazzetta.it a proposito di quella partita, il tabellino, e questa cosa un po' mi sorprende, non ricordavo, questo modulo che potrebbe essere un 5-3-2, ma non lo è, perché mettono il modulo di quell'Italia che poi batté l'Inghilterra, il 4-1-3-1-1. Ma possibile? Non ho mai sentito questo modulo. Cioè,
sai, poi sulla carta li puoi disegnare come tu, in realtà
sì,
probabilmente era
però
un sistema,
mai sentito un modulo così.
Certo. Era un sistema piramidale, insomma, la famosa piramide di Ancelotti,
l'albero,
no?
Di Natale,
l'albero di Natale, ecco. Se vogliamo, perché prevedeva il doppio play, cioè c'erano Pirlo e Verratti contemporaneamente in campo con De Rossi e Marchisio e Candreva che si sdoppiava nel ruolo di interno destro e di esterno destro, e poi la difesa a quattro canonica in cui spicca, tra le altre cose, non se ne abbiano a male nessuno, insomma, Paletta.
Sì, questa cosa, guarda, insomma, io l'avevo omessa. Quando ho rivisto le immagini ho detto no, Paletta ha giocato in nazionale, ha giocato in mondiali, eppure sì.
La prima partita.
E comunque veniva da una bella stagione però.
Sì, ma per carità di Dio, insomma, certamente se stava là è perché a me ha meritato di giocare, però resta, diciamo, una curiosità tra virgolette. Poi c'era il solo Balotelli di punta, insomma, una squadra che era figlia di quell'idea di Prandelli di fare un gioco con molto possesso palle, insomma un gioco molto fraseggiato, palla a terra, che poi era quello che andava, era all'apice della moda in quel periodo, insomma, no? Mutuando
sì,
quello che era il Barcellona
lui,
e la Spagna,
lo aveva
insomma,
fatto
no?
vedere e praticato certo. nella Fiorentina Prandelli,
certo,
no?
la Fiorentina poi ha cercato di mutuare la nazionale, ma i problemi di quella squadra non erano in questa prima partita, e poi vennero dopo.
Certo, e poi ci arriviamo. Intanto andiamo a rivivere quelle poche gioie di quei mondiali, quel secondo tempo di Italia-Inghilterra, gruppo D della fase a gironi, col gol vittoria proprio di Mario Balotelli.
Si fa vedere Candreva che ha preso il tempo a Benz, Darmian lo serve, uno contro uno di Candreva, in ritardo Benz, è pronto a traversione Candreva, lo salta secco, eccolo sul sinistro, secondo palo, Balotelli! Balotelli! 2-1! Rooney prova a partire, Rooney, Bauer, Rooney, prova il destro a incrociare, tutte azioni personali quelle inglesi. Henderson prova a metterla dentro per il colpo di testa di Rooney, poi arriva Benza, un gran sinistro, non lo prova Rooney in posizione regolare, Rooney a giro, aveva spiazzato Sirigu, grande tensione, barriera folta, Benz, Sirigu la spinge in calcio d'angolo, lo aspettava lì, va lì Pirlo, e l'arbitro manda tutti sotto la doccia, Italia batte Inghilterra 2-1, buona la prima,
buona la prima, è solo la prima, questo è il problema. Andiamo a rileggere comunque completamente la formazione degli azzurri. Abbiamo detto questo 4-1-3-1-1 che viene descritto dai colleghi della Gazzetta. Sirigu in porta al posto dell'infortunato Buffon, Darmian, Barzagli, Paletta e Chiellini, questa è la linea difensiva, De Rossi, Verratti, Pirlo, Marchisio a centrocampo, poi Candreva e Balotelli. Poi entrarono Thiago Motta al 12° del secondo tempo, Parolo al 34°, Ciro Immobile al 28°, ma in panchina c'erano anche Perin, Abate, Bonucci, Aquilani, Cerci, Cassano e Insigne. Insomma, l'Italia di Cassano e Balotelli quella fu. E poi bisogna dire, insomma, sono passati 5 anni praticamente, ma ancora tanti di questi giocatori sono protagonisti, chi più chi meno, no? Qualcuno si è ritirato, ma...
Sì, ma sono pochi quelli ritirati, insomma.
Pochi, sì, Pirlo.
Pirlo, insomma, giusto...
Aquilani, non so...
A tornare in Argentina, giusto per ricordare Paletta, insomma.
Aquilani non credo che giochi più, almeno.
No, Aquilani no, sicuramente...
Monitor, dai radar, quindi, pochi.
Però gli altri ci sono tutti, Insigne, lo stesso Buffon, De Sciglio, insomma, Parolo, Immobile.
Eh sì, ricordiamolo, ecco, adesso è un dirigente, Alberto Aquilani, sì. Presidente della SPES Montesacro, per l'esattezza, quindi facciamo informazione dettagliata. Comunque neanche una brutta Italia, lo dicevi prima, no? Anche a livello di singoli.
No, no, ma l'Italia quella partita là la giocò bene, certo aveva di fronte comunque una signora squadra, perché l'Inghilterra, anche a leggere i nomi degli inglesi...
Avete
insomma,
sentito, no? Gerrard, Rooney...
Certo, Rooney, ma Rooney ancora, ma io dico Sturridge per dire, Welbeck per dire, Sterling... giocatori che sono adesso
forse, sono nel club
forse,
no?
Bravo, sono all'apice della carriera adesso, in panchina hanno Lallana come Oxlade-Chamberlain, insomma, voglio dire Milner, questa era una signora squadra, insomma, Hodgson, il nostro amico Hodgson,
e lui era il commissario tecnico,
commissario
no?
tecnico, e niente, questa qua veramente fu un debutto che faceva sperare bene, però non si tenne conto, ripeto, come ho già detto prima, poi di determinati segnali, innanzitutto quella Costa Rica che aveva vinto con l'Uruguay contemporaneamente e tutti additavano come la Cenerentola del girone, in realtà Costa Rica contemporaneamente all'Italia che vinceva con l'Inghilterra andava a vincere 3-1 con l'Uruguay, e quindi secondo me là bisognava alzare un attimo il livello di attenzione e cercare di evitare di fare quegli errori che poi invece sono stati fatti.
E ancora sulla cresta dell'onda anche l'arbitro di quella partita, no? Proprio lo abbiamo visto recentemente nel 3-0 della Juventus contro l'Atletico Madrid, l'olandese Kuipers, era lui l'arbitro.
E della vendetta su Godin, che ci avrebbe sbattuto fuori poi dopo nell'ultima partita.
Esatto. Allora intanto andiamo alla seconda partita. Ricordo che ci fermeremo alla seconda partita, perché poi nella prossima puntata di Tempi Supplementari completeremo il viaggio nella storia dei mondiali di calcio, e visto che non parleremo ovviamente dell'edizione dell'estate scorsa del 2018, e completeremo il discorso su Brasile 2014 con quel famoso Italia-Uruguay e tutto quel popò che poi ne venne fuori dopo, no? Con le dimissioni di Prandelli e Abete a caldo praticamente subito dopo la fine.
È un'onda lunga che stiamo ancora subendo adesso.
Sì, probabilmente, diciamo, no, i problemi gravi partono tutti da lì. È vero, il 2010, però quella fu, hai detto bene, un'onda lunga. E ricordo bene poi quella partita con l'Uruguay, perché per chi fa il lavoro di giornalista e poi d'impronta deve scrivere un articolo, mi ricordo che fu un delirio subito dopo, perché non sapevi se scrivere della partita o di quello che stava accadendo dopo, perché successe veramente di tutto di più. E riferimento naturalmente è a altroquotidiano.it, dove scrive anche lo storico dello sport Raffaele Ciccarelli. Andiamo al 20 giugno 2014 all'Arena Pernambuco di Recife. Gli azzurri disputano il secondo match della fase a gironi dei mondiali in terra brasiliana. Ecco il primo tempo di quell'Italia-Costa Rica. Sentiamo.
Dall'Arena Pernambuco di Recife, Italia-Costa Rica. Buon pomeriggio da Fabio Caressa
e Beppe Bergomi.
Pallone tagliato sul primo palo, è arrivato proprio Duarte a colpire di testa, anzi forse Gonzalez, il pallone è terminato sul fondo. Subito l'apertura per Balotelli, con i tempi giusti Gonzalez, la palla è fuori per Thiago Motta, poteva far meglio. Grande palla di Pirlo per Balotelli, in area di rigore, sbaglia il controllo, pallonetto, si è divorato un gol stavolta, Super Mario. La solida palla geniale di Pirlo, è così che possiamo far male. L'apertura invece è per Pirlo, ancora di prima, per Motta che prolunga posizione regolare. Balotelli! La palla è lì! E la salva Navas, seconda palla gol in 3 minuti per Mario Balotelli. Cerca il destro Buffon, con un brivido. Cerca il pallone centrale! Sul fondo, un colpo di testa tentato da Duarte. Arriva il traversone sul secondo palo, Ruiz! Rete! Costa Rica in vantaggio! Splendido gol di Ruiz!
Quello poi fu il gol definitivo, diciamo il gol vittoria di Brian Ruiz, 44esimo del primo tempo, Costa Rica 1, Italia 0. Tra poco rivivremo anche le emozioni della ripresa, però chiedo allo storico dello sport Raffaele Ciccarelli, avete sentito le emozioni del primo tempo? Possiamo dire comunque una gara, sì, l'Italia non giocò bene, ma condizionata dagli episodi, no? Comunque episodi che ti potevano dire bene, Balotelli si pappò 2 gol clamorosi.
Sì, sicuramente sì, però sai, poi il calcio vive di episodi.
Per carità,
quindi...
certo, diciamo gli episodi non ci favorirono.
Assolutamente, gli episodi non ci hanno favorito, però poi dopo nella valutazione devi mettere l'insieme. E purtroppo
è sempre il Costa Rica, no? Quindi va anche considerato.
È il Costa Rica, ma il problema dell'Italia è che poi, ripeto, stiamo parlando sempre a fatti avvenuti, quindi poi è semplice pure fare un determinato tipo di analisi. Ma sicuramente l'Italia sbagliò la preparazione, sbagliò le location, sbagliò un po' tutto questa roba qua. Insomma, quando tu poi hai almeno 2 anni di tempo dalla qualificazione alla fase finale per poterti organizzare in questo modo qua. Cioè l'Italia, ricordo in quel periodo, ed è ancora presente su a Coverciano, fece costruire una specie di palestra in cui si imitava, diciamo, le temperature, l'umidità che l'Italia avrebbe trovato giocando a Manaus, Recife e quant'altro.
Me lo ricordo, sì.
Il problema però è che l'Italia, quando è andata in Brasile, è andata in ritiro a Mangaratiba, se non ricordo male la dizione, che è un posto dalla temperatura temperata, dal clima temperato, fresco, in cui si stava bene e quant'altro. Il discorso è che poi quando partivi da là e andavi a giocare la partita a 40, 50, 100 km di distanza, passando dal clima temperato alla fornace. Allora tutto il lavoro che hai fatto prima, andava la Mengo, insomma. Questo per dire un aspetto. Poi c'è l'aspetto tecnico, il fatto che, come abbiamo ricordato Sacchi nel 96, anche qui Prandelli alla seconda partita cambiò giocatori e modulo.
È 4-1-4-1, scrivono in questo caso Gazzetta.it nell'articolo.
Rinunciando al doppio play, che meno male aveva dato i suoi frutti con l'Inghilterra, insomma. Adesso non so se è un problema di sottovalutazione.
Sottovalutazione, visto che hai vinto la prima, giochi col Costa Rica.
Appunto.
Ruoti,
però,
fai respirare.
Ho detto che intanto il Costa Rica ha vinto 3-1 con l'Uruguay.
Quindi sapevi che andavi ad affrontare l'avversario
comunque sottovalutare non era. C'è un detto nel calcio che, allora, squadra che vince non si cambia. C'è poco da fare.
Soprattutto ai mondiali, no? Perché
soprattutto
hai
mondiali
detto sempre,
che è una manifestazione molto corta.
Dura un mese e lì
allora, a meno che non ci sono problemi fisici o di infortunio particolari, secondo me non andava cambiata la squadra.
Invece,
anche perché tu hai dato un impunto. Tu metti Motta, poi dopo fai entrare Cassano.
Sì.
E non si capisce il perché entro Cassano.
La leggiamo, guarda, Buffon, Abate. Buffon tornava dunque in porta, sì. Poi Abate, Barzagli, Chiellini e Darmian, per dire, insomma, questi giocano tutti ancora. De Rossi ancora gioca, speriamo giochi ancora per tanto tempo, ma quel ginocchio lo fa soffrire. Candreva, Motta, hai detto bene, Pirlo, Marchisio e Balotelli. Poi entrarono Cassano, Insigne e Cerci. Ecco, e in panchina c'era anche Cerci che poi entrò, che poi era in auge in quella fase.
In
però ecco, comunque vedete, sentite, no? Comunque è stravolta rispetto all'altra, è troppo quando cambi.
Anche
troppo.
Poi nella gestione stessa della partita, ormai hai preso gol alla fine del primo tempo, secondo tempo magari aumenti il peso offensivo, ma magari più che un fromboliere o anche un fromboliere come Insigne, magari serve dare peso, dare una spalla a Balotelli, quindi forse era il caso di che potesse entrare Immobile, ripeto, chiaramente Prandelli non la voleva perdere la partita, stiamo parlando tutti col senno di poi, insomma,
certo.
E quindi è facile poi stare qua a giudicare, però voglio dire, a mio avviso andava fatto questo tipo di gestione, insomma, che poteva garantire quantomeno la possibilità di poter cercare di pareggiarla la partita, se non vincere. Poi è chiaro, secondo me si andò anche in panico, probabilmente il nervosismo, il caldo e quant'altro non fece più ragionare i ragazzi in campo, e quindi la partita purtroppo andò male. Nonostante tutto non era ancora nulla di compromesso.
No, infatti i titoli che ho ritrovato anche i miei articoli. Però i titoli erano tutti
li ho recuperati anche io prima.
Basta un punto, insomma, no, con l'Uruguay. Questa era la alla fine. E invece no.
Basta un punto con l'Uruguay, perché
però lo devi fare.
Appunto, bisogna farlo. L'Italia in quel momento là perse completamente la bussola, insomma, ripeto, poi la terza partita andò con una sconfitta, ma il pareggio ci avrebbe qualificato, però ricorda tanto, ripeto, tanto per usare i ricorsi storici, quella terza partita con la Germania all'Europeo del 96, dove neanche con le mani riuscivamo a buttare la palla dentro, Zola sbagliò
addirittura
un calcio di rigore molto generoso, quindi insomma non c'è niente da fare, quando piglia una certa china va così.
E allora riviviamo il secondo tempo d'Italia Costa Rica Brasile 2014, parliamo di quei mondiali e poi le conclusioni, sentiamo.
Bolaño sul secondo palo, sul lato della porta, eccolo Darmian con Balotelli, uno contro uno di Darmian, rientra, palla sul destro, la prova e Navas mette in calcio d'angolo, la va in porta, va Navas, Brenes prova a metterla con il destro e sfiora il 2-0 che sarebbe stato catastrofico. L'arbitro dice che può bastare, manda tutti sotto la doccia, Costa Rica agli ottavi, incredibile doppia vittoria su Uruguay e Italia.
1-0 dunque finì per il Costa Rica quella partita. Avete sentito il riferimento al portiere della Costa Rica, Navas, che poi, diciamo così, dopo aver ottenuto quello storico passaggio del turno, poi la Costa Rica non andò molto avanti, ma lui si consolò con 3 Champions League vinte con il Real Madrid, no?
Consolazione mica da poco, insomma.
Quindi per dire di chi stiamo parlando, no? Di Navas. Certo. Ecco le conclusioni, poi la prossima puntata la dedicheremo a Italia-Uruguay, ma ti chiedo da storico, da esperto, anche da allenatore, naturalmente, dopo la prima vittoria e poi la sconfitta, con la terza partita che ti basta un pareggio, è difficile fare i calcoli quando è così.
Sì.
Perché poi secondo me, non sai mai come approcciare.
Certo, secondo me non vanno nemmeno fatti i calcoli.
No, bisogna giocare. Esatto.
Poi se viene fuori il pareggio che ti serve, tanto di guadagnato, però bisogna andare per vincere. Io ricordo, ricordiamo il mondiale del 2002, insomma, la terza partita con il Messico, le sofferenze, e poi arrivò quel gol e andammo pure in svantaggio, tra le altre cose ci sarebbe passato un punto, ma non riuscivamo proprio a giocare. Poi venne il gol salvifico di Del Piero che ci portò avanti, ma insomma servì pure a poco là, ma quantomeno insomma qua
ne abbiamo viste insomma di storie,
sì,
così
ne abbiamo
per
viste
dire, no?
Di negative. Io mi preme segnalare un attimo un po' insomma la sfortuna, se non altro, di Buffon. Buffon, se vogliamo, ha partecipato al mondiale del 2010 e del 2000, questo qua del 2014, ma l'ultima sua, diciamo, apparizione vincente rimane poi il 2006, perché nel 2010 l'Italia non vinse manco una partita, e lui tra parentesi giocò soltanto 45 minuti di quel mondiale, perché si infortunò la prima partita con l'Uruguay, è finito 1-1. Qua partì infortunato alla prima, e le due successive purtroppo era lui in porta quando subimmo il doppio 1-0 che ci eliminò.
E con questa curiosità e quest'altra chicca di Raffaele Ciccarelli chiudiamo la puntata odierna di Tempi Supplementari. Grazie allo storico dello sport, ci sentiamo nel prossimo appuntamento.
Grazie a te Fabio, un saluto a tutti gli ascoltatori
e un saluto sempre alla SIS, Società Italiana di Storia dello Sport, con cui Radio Cusano Campus e Tempi Supplementari sono in sinergia, in collaborazione. Grazie alla regia Luca Perna, grazie a voi per la cortese attenzione. Questa è Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano.